Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Come vi dicevo, oggi parliamo della conversione del cuore, in particolare in riferimento al Vangelo di Luca. Iniziamo le nostre considerazioni partendo dal Vangelo proposto domenica scorsa, della liturgia di domenica scorsa, la terza, nel quale il Signore rivolgeva a noi un pressante invito alla conversione. Se vi ricordate, quel Vangelo di domenica scorsa era un po' fastidioso, no? Perché per due volte Gesù, prendendo spunto da dei fatti accaduti, la morte di alcuni sotto la prepotenza di Pilato e di altri per la caduta di una torre, per due volte dice: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Non sono frasi che ci piacciono sentire, no? Soprattutto noi uomini e donne di oggi. Ahi, no? Ieri parlavo a un ragazzo e gli ho parlato della via della dannazione. È rimasto così, no? E dico: guarda, ci sono due vie, no? Tre, quattro, cinque. No? Cioè, la via che ti porta alla vita e la porta stretta, è una via larga, spaziosa, che ti porta alla perdizione. Questo è il Vangelo, non è che mi sono inventato stanotte, no? Però nessuno lo sente dire più, no? Quindi domenica scorsa siamo stati un po' scossi, anche perché Gesù ha tirato fuori quella parabola del fico sterile, dice: se non porta frutto, taglialo. Oh, non si scherza qua, taglialo, brucialo, no? È un Gesù che ci dà un pochino fastidio, ma quanto mi è simpatico a me, eh? Questo Gesù. E allora, ecco, Gesù ci ha parlato di questa conversione. Per indicare il termine conversione, nell'Antico Testamento si usavano diversi vocaboli. Uno è, perdonate il mio ebraico, se mi sente un ebreo dirà: ma che sta di questo, no? Shov, che vuol dire cambiare strada, cambiare direzione, tornare indietro, inversione a U. Sul piano esistenziale ed etico, questo verbo connota un cambiamento di orientamento, una modificazione di comportamento, no? Conversione a U vuol dire, alla fine, prima ti comportavi così, adesso ti comporti. Incide sul nostro comportamento, sulla morale, quindi. Ma sempre nell'Antico Testamento c'erano anche altri due verbi usati per questo termine, che sono bikkesh e darash, i quali volevano dire cercare Dio, cercare il bene. Cercare Dio e il bene, no? Quindi nel Vecchio Testamento abbiamo due significati di questo termine conversione: cambiare strada, cambiare comportamento, oppure vuol dire cercare il bene, cercare Dio, sommo bene. Nel Nuovo Testamento abbiamo un termine che, anche qui perdonate il mio greco, epistrefein, che vuol dire voltarsi indietro, voltarsi verso, cioè verso un altro luogo. Per indicato, e questo indica un mutamento esteriore, un po' lo stesso di quello che era l'ebraico shau. Adesso il verbo epistrefein sta a indicare un mutamento esteriore, un mutamento nel comportamento. Ma c'è un altro verbo che viene usato nel Nuovo Testamento, che è metanoein. E qui non è l'intenzione di rivolgersi a un comportamento esterno, non indica un comportamento esterno, ma metanoia indica espressamente un mutamento interiore, un cambiamento di mentalità. E Luca, per indicare convertitevi o perirete tutti, non usa epifestraine, ma usa metanoia, cioè vuol dire che Gesù insiste nel mutamento interiore, sul modo nuovo e diverso di pensare, di valutare le cose. L'avvertimento di Gesù, che è un avvertimento solenne, perché Gesù dice con forza, ripetutamente, io vi dico, no? Convertitevi, cioè cambiate mentalità, cambiate pensiero, cambiate modo di valutare le cose. Questo mostra che Gesù non è anzitutto interessato al contenuto della nostra conversione, certamente è interessato anche al contenuto, ma in primo luogo, come primo luogo, ci invita a un cambiamento di mentalità. Perché? E la motivazione che dà in questa parabola è perché il giudizio di Dio è imminente. Il giudizio di Dio è imminente. Convertitevi perché sennò perirete tutti, cioè siete sottoposti al giudizio di Dio. Quindi Gesù preferisce invitarci alla conversione, invitandoci a renderci consapevoli che il giudizio di Dio è imminente. Ed è un giudizio generale. Il giudizio di Dio poi non conosce l'ingiustizia, va oltre la giustizia. E a questo giudizio dobbiamo prepararci. Come dirà Paolo, tutti dobbiamo presentarci al tribunale di Dio. E questa preparazione avviene volgendo la nostra intelligenza alla verità, cambiando mentalità, cercando la verità, dirigendo la volontà al bene, testa e cuore a Gesù, in modo che il suo Vangelo sia guida concreta della vita. Allora mi converto, domando a Dio che mi trasformi, riconosco che dipendo da Dio, dal suo amore creativo e misericordioso. Ma la sua misericordia, come dirà Paolo, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la misericordia di Dio. In questa parabola così dura del fico sterile, dove si parla di questo taglio, si parla anche di questo contadino, che raffigura Gesù, raffigura la Chiesa, che dice no, non tagliarlo, lasciagli ancora uno spazio di tempo, ne avrò cura, lo zapperò, lo concimerò. Cioè, mentre da una parte si afferma il giudizio di Dio imminente e ci dà un tempo, dall'altra si afferma la misericordia di Dio, che viene raddoppiata, perché la cura implica un amore operoso, che è attento a che io porti frutto. Alla tentazione umana della durezza e dell'esclusione la parabola oppone la fatica raddoppiata del contadino, cioè della divina carità. Il Signore è paziente, ci concede ancora tempo per portare frutto. Le parabole di Cristo, che è il vignaiuolo, che è questo contadino, sono consolanti, no? Zapperò, metterò concime, curerò e vedrai, porterà frutto. L'albero della nostra vita può fiorire se ci convertiamo a Gesù, che con il suo amore compie il miracolo. Seguiamo quindi l'invito che già nell'Antico Testamento Dio rivolge al suo popolo. Ci sono parole accorate di Gesù, del Padre nel Vecchio Testamento. Ci sono parole accorate. Ritornate a me, figli traviati. C'è un ritornello in diversi luoghi dei profeti. Ritornate a me, figli traviati. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso, benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura. Ma di conversione Luca parla anche nel capitolo 15, capitolo della misericordia, in cui presenta il suo meraviglioso trittico della misericordia nelle parabole della pecorella, della dramma e del figlio perduti e ritrovati, la pecorella, la dramma e il figlio perduti e ritrovati. E oggi, il Vangelo di oggi della quarta domenica, sarà proprio il figlio ritrovato. Allora, oggetto di queste parabole è la rivelazione della gioia di Dio per l'uomo che torna a Lui. È la gioia di Dio oggetto della rivelazione, perché Dio gioisce come quel pastore che ritrova la sua pecorella, come quella donna che ritrova la sua dama, come quel papà commosso che ritrova il suo figlio. È l'effusione del suo amore misericordioso sull'uomo misero e peccatore, che è sorgente di sublime e ineffabile gioia da parte di Dio. Dio gioisce dell'uomo che ritorna a Lui, così come la parabola ci ha mostrato, le parabole ci mostrano, queste tre. Una annotazione importante su questo capitolo quindicesimo di Luca, un'annotazione importante. Queste parabole non sono state presentate per persuadere i peccatori a ritornare a Lui. Non sono state scritte per la pecorella, per la dramma, per il figlio prodigo. Perché il contesto iniziale di questo capitolo in cui vengono presentate ci dice appunto che sono state dette da Gesù ai farisei e agli scribi che mormoravano perché lui mangiava e beveva con i peccatori. E proprio perché mormoravano e non capivano questo suo comportamento, Gesù presenta loro queste tre parole, queste tre parabole. E l'invito del Padre Buono ad entrare alla festa, che rivolge al fratello maggiore che non voleva entrare, ma entra, vieni alla festa, è evidentemente l'invito che fa Gesù ai farisei, che mormoravano appunto di lui perché mangiava e beveva con i farisei. Quindi da questo prendiamo una conseguenza immediata. Chi deve convertirsi? I farisei e i peccatori. Sono due le categorie. Sono convertire i farisei, cioè quelli che stanno dentro, e i peccatori, quelli che stanno fuori. Io ricordo i primi anni che confessavo in santuario, una volta sentendo proprio a pelle la necessità che aveva un buon uomo di messa domenicale, no? Ma proprio di Vecchio Testamento, nel senso che lui non c'era nessun amore, c'era solo faccio questo, faccio quell'altro, sono un nuovo cristiano, e dico guarda, tu hai necessità di conversione. Non gli avessi mai detto, si è offeso, padre, io, no? Convertirmi, ma guardi, ma lei si sbaglia. No, non mi sbaglio, mi stai dando la dimostrazione che no, ma che cosa vuoi, no? E allora fagli capire che devono passare dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento, dove la misura non è più il comandamento esterno, la cui osservanza mi può rendere superbo, ma è l'amore che il Cristo ci chiede, il passaggio dalla legge alla fede amorosa, il passaggio che ci chiede Paolo. Quindi ci sono queste due categorie di persone che devono convertirsi. I peccatori che devono passare dall'idolatria dell'avere, del godere, del potere, della triplice concupiscenza, che vengono rappresentati dal figlio minore, e quelli che vivono una religiosità superficiale, perbenistica e ipocrita, che sono rappresentati dal figlio maggiore. Ora, molto significativa di questa seconda categoria è un'altra parabola di Luca, quella del pubblicano e del fariseo, che tutti noi conosciamo. Disse ancora una parabola, racconta Luca. Perché? Anche qui lo dice per i farisei. Per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Qual è il segno, uno dei segni che mi dice che io sono nel Nuovo Testamento, che io sto camminando nelle vie, magari rotolandomi, cadendo, ma sto camminando sulla via giusta? No, c'è un segno che se noi lo verificassimo, lo usassimo come nostra verifica periodica, ci aiuterebbe molto nel nostro cammino. E il segno è molto questo, è molto semplice questo. Mi sento superiore a qualcuno? Micidiale, una domanda micidiale. Filippo Neri diceva, no, se la Madonna non mi tenesse le mani sulla testa, Pippo ne convenerebbe di tutti i colori. Francesco d'Assisi lo stesso, no, perché ha scelto me, perché sono l'ultimo dei peccatori, se il Signore non mi tenesse la sua grazia, no. Voi vedete tutti i santi, le leggete tutte le storie, nessuno si è mai sentito santo nel senso di un potere di virtù proprio, di una capacità propria, nessuno. Tutti si sono consapevolmente riconosciuti piccoli, poveri, ma forti di lui, come dirà Paolo, no? Quando sono debole allora che sono forte. Io sono quello che sono, ma la grazia di Dio in me ha fatto molto. Questo è l'essere, il capire, una verifica per capire se sto camminando. Mi sento superiore a qualcuno. Il timbro del fariseo di oggi, di domani, di ieri è sempre quello, il disprezzo per gli altri, che non si esprime necessariamente a parole, il disprezzo non si esprime necessariamente a parole. Si esprime con un atteggiamento, un essere scostante, un tirare un po' sul naso, no? Tutte cose che purtroppo possono essere ancora presenti nei nostri ambiti ecclesiali. E questi uomini, ecco, dice, uno pregava in fondo al Tempio dicendo abbi pietà di me che sono peccatore, e l'altro diceva appunto, Signore ti ringrazio che sono bravo, buono, osservo la tua legge e non sono un fetente come quello lì, no? E credeva che la sua parola venisse ascoltata, credeva che la sua preghiera venisse ascoltata. Quelli che, come il fratello maggiore, il fariseo al Tempio, queste categorie di persone sono coloro che si aspettano di essere encomiati da Dio, perché si ritengono bravi, noi siamo bravi. Si aspettano da Dio una pacca sulla spalla, una parola di apprezzamento per le loro opere esterne. Per le loro opere esterne. Ma vivono chiusi in se stessi, accortocciati nell'amore di se stessi, disprezzando gli altri, perché non sono come loro. Il segno che non sono bravi non è nelle opere esterne, perché queste sono fatte in ossequio alla legge di Dio, ma sta nel cuore malato, nel cuore sporco, nel cuore chiuso, nel cuore duro, che si manifesta nel giudizio di disprezzo verso il fratello. Io sono degno, lui no, io sono qualcuno, lui no, io sono bravo, lui è un fetente. E tutte queste affermazioni vengono fatte in nome della giustizia. Infatti presumono di essere giusti. Così il fariseo al Tempio, così il fratello della parabola del padre buono, il fratello maggiore, che si arrabbiò e non voleva entrare, perché non era giusto che il padre facesse festa per un fratello debosciato. La festa il padre doveva farla per lui, non per il fratello. Non è giusto. E guardate che in una logica umana ha perfettamente ragione. Per questo la conversione è cambiamento di mentalità, perché se ragioni umanamente entri in questa dimensione di non comprensione dell'amore. Perché non era giusto che il padre facesse la festa per quel fratello, doveva farla per lui. Così come Dio doveva compiacersi del fariseo che pagava le decime e osservava i comandamenti, non del pubblicano che era pieno di peccato. Dunque, risultato qual è? Dunque, Dio, tu non sei giusto. Questa è l'accusa a Dio che attraversa tutta la storia della salvezza e sfocia in questi brani evangelici. È una scusa che viene presentata in tutto il libro di Giobbe, qua e là nei Salmi, in Ezechiele, e arriva fino a questi passi evangelici. e tu non sei giusto, ripetono al padrone della vigna gli operai della prima ora. Questa volta facciamo un salto, Luca non si offenderà, passiamo a Matteo. No. Gli operai dell'ultima vigna ricevono, quanti gli operai della, che avevano lavorato, quelli che hanno lavorato tutto il giorno sotto la fatica del campo, ricevono lo stesso di quanto ha ricevuto, diceva, uno che ha lavorato un'ora solo. Ma è pazzesco, è illogico, non è giusto, tu sei un padrone ingiusto. E poiché il padrone rappresenta Dio, tu Dio sei ingiusto. Ah, io mi diverto a presentare questa parabola ai giovani. Se mi chiedono di parlare ai giovani, tiro fuori questa parabola e li faccio quadrare. No? Perché i giovani, in modo particolare, anche i vecchi, ma i giovani si arrabbiano. Com'è questo fatto? È proprio ingiusto, non li ha trattati in modo uguale, no? Dio, tu sei ingiusto. Quante accuse di ingiustizia sentiamo a dire a Dio, no? Quanto più l'uomo è arrogante, quanto più l'uomo è prepotente, quanto più l'uomo è chiuso dal suo egoismo, quanto più fa accuse a Dio di ingiustizia. Perché qual è sotto l'accusa di ingiustizia a Dio, cosa si nasconde? L'antica tentazione sempre presente di essere come Dio e fare le cose a modo mio e non a modo suo. Ma il padrone della vigna dirà a quelli che mormoravano: tu non sei giusto, dirà, ma io non posso fare delle mie cose quello che voglio. Questi erano soldi miei in più, se io li voglio dare, io ho dato a te il giusto, sono ingiusto io. Oppure, non è che io sono ingiusto, ma non è che tu sei invidioso, cioè non è che tu non ami. Cosa vuol dire tu sei invidioso? Potremmo tradurlo con: non è che tu non ami, non hai amore? Le accuse di ingiustizia che salgono dall'uomo a Dio nascono da due fondamentali cause. Sono due le cause fondamentali per cui la gente dice: Dio non è giusto. La prima è la mancanza di consapevolezza che non abbiamo dei diritti nei confronti di Dio. Ah, è duro per l'uomo di oggi. Oggi si vuole avere diritto a tutto. Tutto, tu hai diritto pure un figlio. Pure un figlio, adesso stanno facendo in modo anche che l'uomo possa partorire, no? Creano una cavità nello stomaco, no? Già procurano in modo finto anche le doglie, le cose, i dolori, i movimenti, cioè, perché l'uomo può, tutto quello che può fare è possibile fare, io lo faccio, no? Appunto perché ho diritto, no? Noi vogliamo un figlio, no? Vogliamo un figlio, un diritto. È un diritto avere un figlio, no? E fecero vedere quella bambina, mi ricordo, una delle prime bambine, quella coppia però eterosessuale, no? Perché adesso fecero vedere da 13 anni, noi non riuscivamo ad avere un figlio, guarda, sono riuscita a avere, che bella, no? E allora tutta la gente, sì, risultato buono, quindi si può fare. E dove sta la morale? Dove sta la morale? Un uomo non può fare nulla indegno di se stesso perché ne venga fuori il bene. Nulla può fare, se no non fa un'azione umana. Guarda che gioia che hanno questi genitori, no, ad avere questa figlia. Ma ti hanno detto quanti ne ha abortiti prima? Quanti embrioni sono stati fecondati? Quanti sono stati congelati? Quanti sono stati buttati nella spazzatura? Quanti? No, ma questo non interessa. Non interessa. Ma tutto sarà sottoposto a giudizio. E allora un giorno ti interesserà. Un giorno ti interesserà. No? E allora le accuse nascono da questa mancanza di consapevolezza che non abbiamo diritti. Davanti a Dio non abbiamo diritti. È triste, ma non è così. Perché? Perché veniamo dal nulla, non c'eravamo e poi c'eravamo. Perché c'eravamo? Perché Dio tanto buono ha voluto che io ci fossi. E ci fossi per sempre, perché una volta nato sarò vivo per sempre. Un dono inestimabile, inestimabile, il dono della vita. Sapete che adesso si fa il contratto per la donna che porta il bambino, che magari l'ovulo non è il suo, ma è di un'altra che ha donato l'ovulo. Allora si fa il contratto che se questo bambino dovesse avere delle cose deve necessariamente abortire, se non abortisce loro non lo vogliono il bambino. Tutte queste cose perché hanno diritto ad avere un figlio anche con quegli occhi che hanno stabilito nel contratto, perché adesso puoi anche stabilire che tipi di occhi ha, verde, giallo, rosso, no? Perché io ho diritto a questo uomo di oggi. Se non capisce, se non arriva a entrare nella consapevolezza che non ha diritto a niente, ma che cosa vuoi dire? Vuoi parlare della morale evangelica a un uomo che crede di avere diritti davanti a Dio? Perdiamo tempo. Perdiamo tempo. Facciamo talk show che certamente Dio non guarda. Veniamo dal nulla. Il dono di vivere è un dono inestimabile che ci rende debitori di Dio di tutto. Di tutto ciò che siamo e di tutto ciò che abbiamo. Che cosa mai tu possiedi che è tuo? Cosa mai possiedi che è tuo? Sapete quello che si racconta di San Girolamo, ma si racconta anche, se non sbaglio, di Santa Gemma Galgani, qualcosa di simile. La notte del Natale, Gesù bambino che appare nella grotta di Betlemme dove viveva Girolamo e traduceva la Bibbia dal greco al latino, dice: Girolamo, Girolamo, oggi è la mia festa, cosa mi regali? Signore mio, dice, cosa vuoi che ti regali, Signore? Non sapevo, ogni cosa che ti regalo questo, ma è mio, ti regalo quest'altro, ma è quello è già mio, ti regalo la mia intelligenza, ma quella è mia. Oh Signore, per favore dimmi, ma cosa ti posso regalare? Dice, dammi i tuoi peccati. Quella è l'unica cosa su cui tu puoi mettere il timbro, Armando Santoro, Girolamo, Giuseppe, tutto il resto è dono di Dio. E questo ci dovrebbe porre in una situazione continua, di stabile, di ringraziamento, un abito di ringraziamento, cioè una costituzione interiore di gratitudine eucaristica. Perché poi non è che abbiamo ricevuto solo la vita umana, abbiamo ricevuto anche la vita divina. È sempre tutto questo gratis. Il Padre ci ha dato la vita gratis, il Figlio ci ha dato la sua vita, è morto per me, ce l'ha data gratis. Lo Spirito ci dona l'amore, riversa nel nostro cuore l'amore, per vivere nell'amore, e ce lo dà gratis. Quindi che diritti possiamo avere se abbiamo ricevuto tutto gratis? Non abbiamo pagato niente, né la vita nostra, né la vita di Cristo, né l'amore per vivere nell'amore del Padre e del Figlio. Che diritti ho? Ho solo un dovere, ringraziare, perché Dio ci ha amati per primo e ci ha dato tutto gratis. Se riteniamo di avere dei diritti nei confronti di Dio, perdiamo la relazione con Lui. Perdiamo la relazione, perché è una relazione di amore. Lui ci dona il suo amore, gratis. Tu non accogli questo amore perché ritieni di avere dei diritti, quindi perdi la relazione con Lui. Ma Lui rimane fedele. Noi perdiamo la relazione con Lui perché la sua è una relazione di amore gratuito, non di giustizia, ma Lui rimane fedele al suo dono. Per questo c'è l'inferno. Per questo c'è il diavolo con i suoi satelliti, per questo ci sono le anime dannate anche se non sappiamo chi, quante sono. Perché Dio rimane fedele, perché se no quel peccatore dovrebbe sparire, tornare nel nulla. Ma poiché il dono di Dio è stabile, è fedele, lui rimane fedele al suo dono. E ha dato la vita, quella vita rimane per sempre. È tremendo. È così. E se esiste l'inferno, la motivazione più alta a cui possiamo arrivare è perché solo l'amore può essere rifiutato. E Dio è amore, e quindi può essere rifiutato. E rifiutare Dio significa inferno. Perché? Perché è Lui la tua vita, come dice il Deuteronomio. Stai unito a Lui, perché Lui è la tua vita, Lui la tua longevità, Lui aggiungeremo la tua eternità. Vivere senza Dio è morire eternamente. Perdiamo la grazia dei figli, perdiamo l'amore, perdiamo tutto. Pretendendo tutto, perdiamo tutto. Se invece ci riconosciamo poveri, piccoli, nulla e niente, diventiamo immediatamente ricchi, perché tutto diventa nostro. Il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è nostro. Ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. E allora convertirsi cosa significa? Significa riconoscersi piccoli e amati, poveri e ricchi di tutto, deboli e fragili insieme forti e potenti, e capire che nulla siamo da noi e tutto da Dio. Questo vuol dire convertirsi, lo rileggo. Riconoscersi piccoli e amati, poveri e ricchi di tutto, deboli e fragili insieme forti e potenti, e capire che nulla siamo da noi e tutto da Dio. Questo per quanto riguarda la prima causa di accusa di ingiustizia, la mancanza di riconoscimento della nostra nullità. Qual è invece la seconda causa per cui si accusa Dio di essere ingiusto? La mancanza di amore. Sono io ingiusto o siete voi invidiosi? Come padrone della vigna. Siete voi forse invidiosi? Cioè, non è forse che la vostra accusa di ingiustizia è dovuta alla vostra mancanza di amore? Se questi operai avessero amati gli altri operai che avevano lavorato di meno, come un papà e una mamma amano il loro figlio, come una persona ama il suo caro amico, non sarebbero stati felici che anche quegli operai avessero ricevuto lo stesso di loro? Se avessero amato quegli operai, non sarebbero stati felici che avessero ricevuto lo stesso? La loro rabbia nasceva dunque non da un'ingiustizia subita, ma da un non possedere l'amore. E Gesù glielo rivela questo, ma è una rivelazione dolorosa. Devi passare attraverso questa dolorosa consapevolezza che non hai amore per convertirti. Ho bisogno dell'amore, non amo, non so amare. Gesù te lo rivela nel dolore di una luce che ti penetra perché tu possa dire: Signore, dammi l'amore per amare. E qui è la seconda, il convertito che si converte chiedendo l'amore. Chi non ama è fondamentalmente ingiusto. La prima ingiustizia che noi commettiamo è quando non amiamo. Perché il comandamento dell'amore è la base della giustizia. Senza l'amore la giustizia è impossibile. Solo quando avremo un cuore di mamma, di padre, di fratello, di sorella, di amico verso ogni uomo, potremo essere giusti. Convertirsi allora significa lasciare che l'amore lavori il nostro cuore e lo renda cuore di mamma, cuore di papà, cuore di fratello, cuore di sorella, cuore di amico verso ogni uomo. Finché non c'è questo cuore, siamo in cammino di conversione. Questo per quanto riguarda la prima categoria, quella dei farisei. Passiamo adesso alla seconda categoria, quella dei poveri peccatori, quella degli spensierati, raffigurati dal fratello minore. Quelli che non hanno spazio per il pensiero e le cose di Dio perché sono presi dai loro piaceri, dai loro divertimenti, dalle loro soddisfazioni, dalle loro gratificazioni umane. L'uomo, messo all'ingrasso, perde il senso e il bisogno di Dio. Il consumismo, il benessere, la ricchezza sono dei formidabili oppiacei che stordiscono e imbamboliscono le persone in ogni epoca. E a questo riguardo un'altra parabola di Luca può aiutarci, quella degli invitati alle nozze. Quest'uomo che fa una grande cena, fa degli inviti, invitati al banchetto, invita tante persone, ma uno dice: ho comprato un campo, non posso venire, devo andare a vederlo. Un altro dice: ho comprato 5 buoi, devo andarli a provare. Un altro dice: ho preso moglie, non posso venire per questo. Allora il padrone, quando gli dicono questo, cioè, non rinuncia alla festa, ma sapete com'è la parabola, no? Andate, raccogliete quelli che trovate, ma c'è ancora posto. E allora il padrone dice: esci per le strade e fai in modo che la mia casa si riempia. Loro non vengono, la casa si riempirà lo stesso. Ma domandiamoci, perché la gente non viene alla festa? Perché l'appello viene disatteso dai più? Convertirsi è riorientare la nostra mente verso la verità, la nostra volontà verso il bene. Se non siamo orientati così, noi aderiamo alla menzogna e operiamo il male. Ma perché è così difficile distogliersi dalla menzogna? E perché è così difficile dall'orientamento disordinato a ciò che non è bene? Benedetto XVI c'ha delle parole stupende. Dice: nel nostro tempo conosciamo molto bene i no, tanti no degli invitati. In effetti la cristianità occidentale, cioè i nuovi primi invitati, ora in gran parte disdicono, non hanno tempo per venire al Signore. Conosciamo le chiese che diventano vuote, i seminari che si svuotano, le case religiose sempre più vuote. Conosciamo tutte le forme nelle quali si presenta questo no, ho altre cose da fare, ho altre cose importanti da fare, ho altre cose importanti da fare. E ci spaventa, ci sconvolge l'essere testimone di tutto questo. Il Papa continua dicendo: ma quali sono questi motivi? Dice, la parabola ce lo dice quali sono questi motivi. 2 motivi, il possesso e le relazioni umane, i rapporti umani, che coinvolgono talmente le persone che esse ritengono di non avere più bisogno di altro per riempire il loro tempo e la loro vita. Ma, continua Benedetto XVI, ma San Gregorio Magno si chiedeva: ma perché questo? Com'è possibile che un uomo dica no a ciò che è più grande? Com'è possibile che un uomo non trovi tempo per ciò che è più importante e si chiuda in un'esistenza vuota? E dice Gregorio Magno: perché manca loro l'esperienza di Dio, non hanno preso gusto a Dio, come dice il Salmo: gustate e assaggiate quanto è buono, non hanno mai assaggiato Dio. E allora dice: il compito nostro è quello di far assaggiare Dio. Ma continua Benedetto XVI: ma come mai l'uomo di oggi non vuole neanche saperne di assaggiare Dio? Come mai avviene che l'uomo non vuole neanche assaggiare Dio? Sempre lo stesso motivo. Perché è tutto preso dalle cose materiali. Tutto preso dalle cose materiali. Di gustare le cose materiali, dal sapore delle cose materiali, e ha inaridito il suo senso spirituale, il suo gusto spirituale. E da questa, tutta questa esposizione di Benedetto XVI, pessimistica sembrerebbe, no? Ma invece è realistica, poi dice: ma alla fine noi che cosa dobbiamo fare? Quali sono le soluzioni a questi problemi? No, non sarà facendo congressi, non sarà facendo dibattiti, non sarà, perché oggi si cerca di risolvere tutto così, no? Con il congresso, col dibattito, con questo, dice Benedetto XVI, niente, dice semplicemente che quando vengono i vescovi svizzeri, tedeschi, austriaci, mi raccontano cose di questo genere, ma quando vengono i vescovi africani mi raccontano delle cose bellissime che stanno accadendo, o vescovi di altre regioni. Dice, la parabola si ripete, questi non vengono, vengono altri. Allora Dio non fallisce, Dio non fallisce. L'invito non è fallito. Allora convertirsi significa anche saper vedere che Dio non fallisce. Saper leggere in questo dramma pessimistico che vediamo delle chiese vuote, dei seminari vuoti, saper vedere un regno di Dio in mezzo a noi che si sviluppa con la sua ottica, con i suoi tempi. Qui non vengono, da altre parti vengono. Ma come fare, continuerà Benedetto XVI, per questa gente che non viene? Sì, ci rallegriamo per i popoli africani che vengono, ma cosa devo fare io qui con questa gente che non viene in chiesa? Quale sarà la risposta che darà Benedetto XVI? Devi fare quello che ha fatto Gesù. Devi avere gli occhi di Gesù, guardarli con gli occhi di Gesù, morire per loro come è morto Gesù, dare la tua vita per loro, amarli. Questo ti chiede. È in questo tuo vivere in Cristo c'è il regno di Dio, c'è la salvezza per questa povera umanità. E quindi conversione significa cambiare questo nostro modo di vedere le cose in un modo vittorioso, che è di quella vittoria che il mondo non può capire, perché è la vittoria della croce. Quindi convertirsi significa ancora riconoscere la vittoria di Dio nei suoi apparenti fallimenti, significa vedere il regno di Dio in mezzo a noi. Ma infine sintetizzo, perché vedo che siete stanchi, qualcuno ha guardato pure l'orologio. Allora, l'ultimo pezzo importante, ricordo che il ritiro vale per un mese, quindi poi queste cose siete invitati a spulciarle durante il mese. Nella parabola del figlio prodigo troviamo elementi importanti per comprendere meglio la situazione dell'uomo peccatore, dell'uomo preso dal possesso dei beni, dall'uomo moderno, soddisfatto di tutto e vuoto dentro, no? Finché il figlio prodigo aveva un minimo di benessere, non pensava mai a tornare a casa. Dovette venire il bisogno, la necessità, la sofferenza per farlo rientrare in se stesso e cominciare a pensare al ritorno. E così anche oggi. È vero che c'è tanta gente lontana, ma è vero che c'è tanta gente che sta tornando. Purtroppo torna che ha già bruciato la vita, purtroppo. E la vita non è che puoi recuperarla. Ecco. Perché da per Dio un anno, mille anni, come un anno, però la gioventù l'hanno persa e non torna più. E com'è bella la gioventù quando la vivi in Dio, com'è bella, è entusiasmante, no? E così anche oggi, quando quanti si incamminano verso casa dopo lungo vagare, lo fanno. Perché tornò il figlio prodigo? Perché aveva fame. Cercava la casa del padre? No. Cercava il padre? No, cercava il pane. No, però questo l'ha portato. Così gli uomini di oggi, in questo ritorno che c'è in chiesa, sono motivati dalla ricerca di Dio? No, ve lo posso assicurare, non sono motivati dalla ricerca di Dio, sono motivati perché stanno male, cercano di stare bene, c'hanno attacchi di panico, c'hanno sensi di vuoto, c'hanno disperazione, stanno malissimo, e allora cercano qualcosa che li faccia stare bene. E allora vedete la prima conseguenza: il malessere è un dono di Dio. Voi pensate, l'uomo peccatore, l'uomo non pieno di cose, l'uomo che se la acconsente alla triplice concupiscenza alla grande, adesso gli insegnano proprio così nelle scuole con queste nuove teorie, no? Devi soddisfare te stesso, devi gratificare te stesso, devi cercare il piacere, no? Se questo uomo potesse essere veramente soddisfatto, non troverebbe mai Dio, sarebbe dannato. Ma sta male, questo uomo sta male, perché non c'è pace per l'empio, non c'è pace per il peccatore. Il nostro cuore è fatto per Dio e non ha pace. Per la mancanza di pace, quel malessere è un dono di Dio. Benedetto malessere, che è il primo, mi fa muovere, il primo passo verso la casa del Signore. Ma poi deve succedere qualcosa, deve succedere qualcosa. Perché il figlio prodigo non torna da figlio, torna da garzone, dice trattami come un garzone. Poi deve scoprire la paternità quando arriva nella chiesa, dall'amore dei fedeli, da come viene accolto, dalla paternità che vede nella chiesa, deve scoprirsi figlio e ringraziare poi il Signore di quel malessere che l'ha fatto ritrovare e gli ha fatto scoprire di essere figlio. Per cui ecco che cosa vuol dire conversione: scoprirsi figli, figli amati, figli amati, e impegnarsi a vivere da figlio. Ma come faccio a vivere da figlio? Devo stare vicino a Gesù, devo stare vicino a Gesù. Ritornato nella casa del Padre, devo avvicinandomi a Gesù, che è il terzo figlio. C'erano due figli, uno disse sì papà ma non ci andò, l'altro disse no ma poi ci andò. Gesù è il terzo figlio, quello che dice sempre sì papà, sì papà. Allora, stando vicino a Gesù, la persona impara ad amare il Padre, impara a gustare il cibo di Gesù. E qual è il cibo di Gesù? È fare la volontà del Padre con amore, con gioia, con entusiasmo, con dedizione. Allora, stando vicino a Gesù, impara questo. Allora ecco la necessità della preghiera: imparare a pregare, imparare a confrontarsi con il Vangelo, imparare a gustare la sua presenza nei sacramenti. E piano piano, piano piano, quella persona venuta solo perché aveva bisogno di benessere, mette il suo benessere da parte, scoprendosi figlio, trova la gioia, la pace vera, ed è capace poi di grandi cose per lui. E allora ecco, non più desiderosi di gustare i cibi del mondo, come lo era il fratello del figlio prodigo, il fratello maggiore anche, no? Il quale stava con i piedi dentro casa, però il cuore ce l'aveva con i piaceri del fratello, non più con i piedi dentro e il cuore fuori, ma gioiosi e sazi di Dio. Amen. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore.